Capitolo terzo. I demoni della mente. Si fecero per molto tempo, e su moltissime persone, tentativi di svelare l'enigma. Da che cosa era causato l'ipnotismo? Cosa faceva? Perché non si comportava in maniera prevedibile? Prendemmo in esame l'analisi ipnotica. A leggerla nei testi suona bene, ma non funziona. Non funziona per diversi motivi. Primo fra questi, il fatto che non tutti possono essere ipnotizzati. Inoltre, anche nel caso in cui il soggetto sia ipnotizzabile, funziona solo occasionalmente. Così l'analisi ipnotica venne accantonata, assieme alla cura dell'acqua usata a Bedlam, alla lobotomia prefrontale, alle tecniche esorcistiche degli sciamani della Guyana britannica. E venne continuata la ricerca della chiave che potesse far tornare la mente alla normalità. Ma l'ipnotismo non se ne restava completamente inerte. La narcosintesi sembrava essere una buona pista, finché non ci imbattemmo in alcuni casi che erano stati curati con la narcosintesi. Questi casi vennero sottoposti nuovamente alla stessa tecnica con l'unico scopo di scoprire cosa fosse successo. La narcosintesi, a volte, dava l'impressione di mettere un uomo in una condizione tale che la sua nevrosi post-bellica avrebbe potuto, in futuro, persino peggiorare. No, questo non è del tutto corretto. Produceva risultati leggermente superiori a quelli di un cristallo curativo magico nelle mani di uno stregone australiano. Sembrava che facesse qualcosa di più di quello che ci si aspettava, e quel qualcosa in più era negativo. Ecco qui un'altra variabile casuale, un pezzo di quel rompicapo che era la causa dell'insania. Sapevamo che cosa faceva l'uomo. Sopravviveva. In qualche modo, a volte, diventava irrazionale. Dove si inseriva l'ipnotismo in tutto questo? Perché a volte l'ipnosi ottenuta per mezzo di droga aveva effetti tanto dannosi sulla gente? Quando ci capitava di incontrare persone di questo tipo e di lavorare con loro, sembravano intrappolate, in qualche modo, da qualcosa che i metodi moderni non avevano quasi mai toccato. E perché nazioni intere si erano sollevate per massacrare altre nazioni? Perché fanatici religiosi avevano portato stendardi e mezze lune attraverso tre quarti dell'Europa? Le persone si comportavano come se fossero stregate da qualcosa. Erano forse fondamentalmente malvagie? L'educazione sociale era solo una sottile patina? La malefica maledizione era forse un retaggio naturale proveniente dallo spietato regno animale? Il cervello era mai stato capace di razionalità? L'ipnotismo e la narcosintesi, basi imprevedibili, si rifiutarono per un po' di svelare le risposte. Essendo nuovamente fuori strada e senza strumenti con cui lavorare, si rese necessario riesumare, fra le altre, le tecniche dello sciamano Kayan del Borneo. La loro teoria è primitiva. Esorcizzano i demoni. D'accordo. Postulammo che l'uomo fosse malvagio e il male innato. In questo caso dovremmo essere in grado di migliorare la sua patina di civiltà inculcandogli, attraverso l'ipnotismo, ulteriore civiltà. Ma facendo questo, generalmente, il paziente peggiora. Quel postulato non funzionava. Allora proviamo a postulare, a titolo di prova, che l'uomo sia buono e a seguire le conclusioni che ne derivano. E supponiamo che qualcosa di simile al Toh dello sciamano del Borneo sia entrato in lui inducendolo a fare del male. L'uomo ha creduto che i demoni risiedessero dentro di lui molto più a lungo di quanto non abbia creduto il contrario. Ipotizzammo dunque i demoni. Provammo a cercare demoni, in qualche modo. E ne trovammo. Questa fu una scoperta folle almeno quanto alcuni dei pazienti che avevamo tra le mani. Ma quello che dovevamo fare era cercare di misurare e classificare i demoni. Strano lavoro per un ingegnere e matematico, ma si scoprì che i demoni potevano essere classificati. vi erano parecchi demoni in ciascun paziente, ma esistevano solo poche classi di demoni. Vi erano demoni audio, demoni subaudio, demoni visio, demoni interni, demoni esterni, demoni che danno ordini, demoni che guidano, demoni critici, demoni apatici, demoni collerici, demoni annoiati e demoni schermo che semplicemente occludevano le cose. L'ultimo tipo sembrava essere il più comune. Ben presto l'esame di alcune menti dimostrò che era difficile trovare qualcuno che non avesse alcuni di questi demoni. Si rese necessario definire il cervello ottimale. Un tale cervello sarebbe stato posto come postulato, soggetto a cambiamenti. Sarebbe stata la somma delle qualità migliori di tutti i cervelli studiati. Sarebbe stato in grado di visualizzare a colori e di udire con tutti i toni e i suoni presenti ogni ricordo necessario al pensiero. Avrebbe pensato senza parlare a se stesso, pensando in concetti e conclusioni piuttosto che in parole. Sarebbe stato in grado di immaginare visualmente a colori qualsiasi cosa volesse immaginare e di udire qualunque cosa volesse immaginare di udire. Si scoprì poi che poteva immaginare anche odori e percezioni tattili, ma questo non faceva parte del postulato originale. Infine, avrebbe dovuto sapere quando stava rievocando e quando stava immaginando. Ora divenne necessario riesumare, come analogia, l'idea del computer elettronico concepita nel 1938. Facemmo gli schizzi dei circuiti della rievocazione audiovisiva, della rievocazione di colori e toni, della creazione audiovisiva e di quella di colori e toni che avvengono a livello immaginativo. Si fecero poi gli schizzi dei circuiti del bank della memoria. Tutto ciò fu relativamente facile a quel tempo, poiché negli anni 30 erano stati fatti ampi studi in proposito. Sopra questo schema furono sviluppati ulteriori circuiti. Il cervello ottimale era un circuito semplice. Ad esso vennero aggiunti i circuiti demone. E si scoprì che con l'impiego dell'elettronica più comune si poteva installare qualsiasi tipo di demone osservato. Dato che nessuno dei demoni acconsentiva a mostrarsi per sottoporsi ad un esame appropriato come demone, giungemmo alla conclusione che essi venivano installati nel cervello nello stesso modo con cui verrebbe installato un nuovo circuito nel cervello ottimale. Ma, visto che la quantità di cervello è quella che è, era ovvio che questi demoni elettronici utilizzavano le zone del cervello ottimale e che la loro competenza non era superiore a quella innata del cervello ottimale. Questo era un ulteriore postulato. Tutto ciò che si chiedeva era un buon risultato. Se questo non avesse funzionato, si sarebbe tentata qualche altra cosa. Fu così che si arrivò alla soluzione. Se da un canto il cervello umano è uno strumento un po' troppo meraviglioso per essere paragonato ad una cosa grossolana come l'elettronica del giorno d'oggi, per quanto stupenda l'elettronica moderna possa essere, l'analogia regge. Regge come analogia. Ora come ora, tutta la nostra scienza brillerebbe per la propria coerenza anche senza questa analogia. Ma qui ci fa comodo. Non esistono demoni, né spettri, né fantasmi, né toh, ma esistono circuiti aberranti. Questo è ciò che si concluse. Era un postulato, poi divenne qualcosa di più.